Innanzitutto io vorrei ringraziare veramente vivamente Giovanni Bianchi e Sandro Antoniazzi, non solo per questo invito, ma anche per la collaborazione molto intensa che si sta realizzando fra il Circolo Dossetti e la Casa della Cultura. Io sono proprio d'accordo con quello che diceva Bianchi nell'introduzione iniziale, che c'è un enorme bisogno di una discussione, di un confronto in cui si mettono un po' in rete le varie realtà, che una realtà come Milano cerca di tenere vivo, l'esigenza del confronto culturale, della partecipazione culturale, vi dicendo, e devo dire questa collaborazione la trovo davvero molto feconda e molto interessante. Aggiungo poi che, come ho raccolto immediatamente con interesse la proposta di discutere il libro di Axel Honneth, L'idea di socialismo. Adesso Sandro ha fatto una ricostruzione molto precisa del pensiero di Honneth, questo mi permette proprio di concentrarmi, come avevamo anche concordato, proprio sul libro L'idea di socialismo. Mi ha colpito peraltro che quando Sandro mi ha telefonato per chiedermi la disponibilità essere qui, io avevo proprio testuale, avevo appena finito di scambiare qualche prima considerazione sul libro con Salvatore Vecchia e con Mario Ricciardi. E entrambi eravamo rimasti colpiti dal fatto che fosse uscito questo libro con quel titolo, che non è una cosa interessante, perché insomma il fatto che uscisse per una grande casa editrice da parte di un esponente di un centro culturale così rilevante come la Scuola di Francoforte un libro intitolato L'idea di socialismo è in qualche modo un fatto culturale. E se non ho capito male, anzi poi Sandro l'ha detto esplicitamente, la stessa cosa che ha pensato anche Sandro quando ha detto che è un fatto culturale, cioè che se c'è un fatto culturale la persona responsabile cerca di capire perché questo avviene e cos'è che ha motivato questa cosa. In effetti penso che sia abbastanza facile rendersi conto che il socialismo era del tutto scomparso dalla pubblicistica, quasi come, e sono parole che usa esplicitamente lo stesso Axel Honneth, come se fosse un residuato bellico, un sopravvissuto del XX secolo. Io ho cercato di ragionare su questa cosa, anche di lavorare con la memoria per vedere che cosa mi ricordavo fosse uscito, ho fatto anche un minimo di ricerca, ma poi qualcuno potrà fare in modo più approfondito, ma l'ultimo saggio che io ricordi della pubblicità italiana sul socialismo era apparso una decina di anni fa, nel 2006, portava la firma di un esponente ultra radicale come Tony Negri, ed era titolato, attenti, è una cosa interessantissima, Goodbye Mr. Socialism, ed era un libro che in coerenza con il titolo faceva una specie di saluto un po' sprezzante, un po' nostalgico su qualcosa su cui questo esponente ultra radicale riteneva dovesse essere proprio relegato in un'altra epoca della storia. La Commissione dei Negri va in altra direzione, insomma già c'è dalle moltitudini, del comune, quindi ormai queste considerazioni sul socialismo appartengono, diceva, a un secolo che ormai abbiamo lasciato alle spalle. Voi capite quindi perché, come dire, è una cosa molto interessante il fatto che il direttore di un istituto celebre come l'Istituto per la Ricerca Sociale di Francoforte, l'uomo che è considerato l'allievo con la A maiuscola di Habermas, ci invita a rimettere nell'agenda culturale e politica. Per dare l'idea del fatto di come meriti di discutere, io mi permetto anche di ricordare che pochi giorni fa noi proprio abbiamo chiamato a discutere un uomo autorevole di quella scuola, Klaus Hoffe, una decina di giorni fa è stato nostro ospite, l'abbiamo discusso con lui, perché, come dire, il fatto che torni a parlare alla scuola di Francoforte è qualcosa di molto importante. Devo dire, è molto significativo ascoltare uno studioso tedesco così autorevole ragionare su quello che sta in Germania, accadendo in Germania, e sentire anche esprimere da un tedesco una visione critica sulla politica tedesca è davvero molto interessante, anche se devo aggiungere i toni così pessimisti di Klaus Hoffe, devo dire qualche punta di inquietudine in più ce l'ha lasciato, ma questo, come dire, aiuta a ragionare e a riflettere ulteriormente. Comunque veniamo al nostro libro. Io sono d'accordo con Bianchi e Antoniazzi, è un'occasione da non farsi scappare, perché evidentemente è qualcosa che è nell'aria, e quindi dobbiamo cercare di discutere attentamente. Cominciamo allora dalla parola stessa di cui discutiamo, socialismo, perché il libro poi si dedica molto spazio a ricostruire perché si è formata, come si è formata e via dicendo. Questa parola ha una storia davvero molto lunga alle spalle. Honneth riesce a rintracciare le prime apparizioni, cosa che non mi era mai capitato di trovare, addirittura nel XVIII secolo. Riesce a trovare nella pubblicistica tedesca un uso in chiave spregiativa però di questo termine, i socialiste, è detto, contro i sostenitori del diritto naturale, cioè in modo polemico contro coloro che sostenevano che l'ordinamento giuridico potesse essere fondato sull'impulso umano alla socialità e non invece sulla rivelazione divina. Quindi era una polemica di tipo, come dire, del mondo, una parte del mondo religioso tedesco contro gli allievi di Pufendorf, contro quelli che pensavano per l'appunto fosse possibile ripensare l'organizzazione sociale partendo dall'elemento della socialità naturale degli uomini. In realtà però, se lasciamo alle spalle questi primissimi cenni della parola nel XVIII secolo, nel significato che noi abbiamo imparato a conoscere di socialismo, questa parola incomincia l'idea, cioè di socialismo inteso come idea di nuova società, diversa dalla società liberale e borghese, incomincia a apparire in Francia verso il 1830. E probabilmente le ricerche su queste sono concordano abbastanza, grazie alla penna di un giornalista repubblicano progressista, Pierre Leroux, che per primo usa questa espressione, esattamente siamo nel 1830. Era la Francia che aveva lasciato da poco alle spalle la grande cesura storica della Rivoluzione francese ed era una Francia nella quale si stava imponendo, come dire, in modo robusto la nuova società borghese e liberale. Honneth giustamente, e questa è un'operazione molto interessante che fa, stabilisce un legame strettissimo fra gli ideali che avevano animato la Rivoluzione francese e la nascita dell'idea stessa di socialismo. Vediamo meglio il punto merita di essere riflettuto, che generalmente, se penso esatto proprio al modo come Leroux e altri come Leroux hanno sollevato per primi il termine socialismo, socialismo loro lo pensarono in contrapposizione a individualismo. La società della Francia dei primi anni dell'Ottocento, società in cui l'individualismo incominciava a galoppare potentemente, rispetto a questo i primi pensatori socialisti dicono no, noi all'individualismo emergente dobbiamo contrapporre un socialismo, si riesce a capire bene il senso che coloro pensavano. Honneth sposta leggermente l'accento in questa ricostruzione, depura e lascia un po' sullo sfondo questo elemento polemico e sottolinea invece un nesso inscindibile fra l'idea di socialismo che si forma appunto agli anni 30 in Francia e due valori portanti della Rivoluzione francese, la libertà e la fraternità. L'originalità del socialismo starebbe nel fatto che incomincia a tenere assieme, a pensare assieme libertà e fraternità. Nella Francia post-rivoluzionaria, argomenta Honneth, si comincia a pensare che la libertà non può essere il privilegio di qualcuno, che la libertà di ciascuno non deve essere vista come un limite, ma piuttosto come un ausilio per la libertà di tutti gli altri. Insomma, si comincia a ragionare su un'idea non individualistica di libertà, su quella che Honneth chiama libertà sociale. Ed è allora il concetto di fraternità, questo che nella famosa triade rivoluzionaria di solito è considerato il concetto meno fecondo, Honneth dice, è il concetto di fraternità che permette di ripensare e tenere assieme libertà e comunità. E questo angolo visuale permette al nostro autore di recuperare e valorizzare le primissime esperienze e le primissime teorizzazioni socialiste, quelli che con qualche semplificazione Engels poi chiama i socialisti utopisti, insomma, Engels va giù un po', come dire, tranciante in queste cose, ma sono i motivi, sono esperienze in cui i motivi ispiratori, le categorie più ricorrenti sono soprattutto associazione, cooperazione, e comunità. E sono queste, devo dire francamente, io ho trovato le pagine più belle del libro, anche perché nel recupero di queste idee, cioè, uno riesce a mettere al centro il fatto che in questa tensione associativa e nella possibile reinvenzione del concetto stesso di comunità, nella spinta a cooperare, starebbe la posizione più affascinante del movimento socialista, e implicitamente il ragionamento di Onne va tutto in questa direzione, quella che può tornare a parlare anche all'oggi è quella più densa di attualità. Questo probabilmente è l'aspetto, diciamo, più nuovo, originale e interessante del ragionamento che Onne ci propone. Il ragionamento di Onne però è più complesso, perché poi ci dice, e questo è il punto su cui merita di soffermarsi, che vi sarebbero tre tare originarie del socialismo con cui fare i conti. E devo dire, quando parla di queste tre tare originarie, solleva nodi davvero grossi e che meritano di essere discussi puntualmente, e vorrei cercare di discuterli appunto con voi. La prima tara che solleva, io penso che sia indiscutibile, non si può che concordare pieno con Onnet. Infatti, in coerenza con le cose che aveva scritto nei saggi precedenti, Onnet dice: la prima tara del socialismo è stata la sottovalutazione della libertà individuale, e su questo francamente non si può che concordare, che l'accento sposto sulla libertà di tutti, sulla libertà che deve crescere nella società, su quella che viene chiamata libertà sociale, ha fatto scivolare in secondo ordine la libertà della singola persona, ed è anche troppo evidente per tutti noi cogliere qui il segno e le radici di tanti guai successivi con cui abbiamo dovuto fare i conti poi per tanto tempo. Oggi penso che siamo tutti d'accordo sull'impossibilità di pensare il socialismo senza le libertà individuali. Ma una volta che messo bene a fuoco questo punto, sulle altre due tare io penso che dovremmo soffermarci un attimino di più, perché in questo caso mi sembrano più problematiche, anche per il tipo di problemi che sollevano. Queste due sono la visione della storia implicita nell'idea del socialismo e il rapporto con il mondo del lavoro industriale. Cominciamo dalla visione della storia. Guardate, mi permetto di soffermarmi su questo, perché in realtà è un tema su cui per tante ragioni sto riflettendo molto, perché vediamo se riesco a spiegarlo. Come dire, qui arrivano, come dire, questioni che sono particolarmente importanti per la riflessione attuale. Oggi, lo sappiamo tutti, insomma, è una cosa diffusissima, è un luogo comune quella di guardare in modo un po' sprezzante alla teleologia, alla visione finalistica della storia che è stata dentro il movimento socialista, che lo ha attraversato fin dalle origini. E penso che le ragioni siano assolutamente evidenti a tutti. Noi guardiamo con lontananza quell'idea di una storia che si muoveva verso un fine, o che poteva essere, in cui si travedeva un fine possibile, perché nelle nostre mani si è disfatto non solo il materialismo storico, ma si è disfatta anche la fiducia illuministica nel progresso. Come dire, è quindi evidente che se non riusciamo più nemmeno a pensare il progresso, quindi tutto il patrimonio del pensiero illuminista, in qualche modo diventa problematico maneggiare concettualmente, e allora è del tutto evidente, come dire, che una visione teleologica non ci sta fra le mani. Eppure io non mi fermerei qui, vorrei andare un attimo oltre, scavare, perché anche, voglio dire, guardando la cosa retrospettivamente, questa è una cosa che generalmente viene saltata a pie pari, poi vengo sui problemi dell'oggi, ma anche guardando retrospettivamente, collocando storicamente il problema, a me viene sempre naturale pormi la seguente domanda. Guardate, che è una domanda semplicissima, però io me la pongo: è davvero possibile pensare che i militanti socialisti avrebbero potuto affrontare gli immensi sacrifici della loro lotta senza la visione di una meta, senza la speranza di una nuova società? Vediamo di come ragionare di queste cose non in astratto. Non siamo nell'Italia e nell'Europa dei primi anni del XXI secolo, andiamo alla metà dell'Ottocento o anche all'inizio del Novecento, vediamo qual era la situazione vera sul lavoro, situazione del modo come lo Stato si permetteva il diritto di intervenire in tutte le controversie, cioè gli vi dicendo, pensate a tutto questo, io penso, bueno, questa è l'idea che io ho sempre avuto nella mia testa, che quegli uomini e quelle donne dovevano affrontare delle prove tremende, licenziamenti, mettevano nel conto tranquillamente la miseria per sé e per le loro famiglie, arresti, deportazioni, la storia concreta del movimento operaio è stata questa. E davvero mi sono sempre chiesto, avrei potuto farlo senza quella cosa che grossolanamente è stata, potremmo anche oggi chiamare la fede nel socialismo, è per questo che io anche nello sguardo, come dire, retrospettivo, mi permetto di avere qualche distinzione rispetto a una liquidazione semplicistica di tutta quella vicenda, ma il punto che mi interessa è discutere dell'oggi, e qui le cose sono davvero importanti, perché noi abbiamo alle spalle 30 anni di postmoderno, tanto qualcosa di più ormai di 30 anni, facciamo ormai quasi 40 di postmoderno, che ci hanno abituati a liquidare ogni visione di lungo periodo, a concentrare l'attenzione solo sul presente e a vivere il presente come unica dimensione della vita, a invece totalmente nel tempo presente. Eppure adesso, dopo 30-40 anni di questa cultura, la mia impressione, come dico, ce ne sto riflettendo con molta sera su questo, è che il futuro, o meglio il problema del futuro, che era stato liquidato con tanta leggerezza, si sta rovesciando addosso a noi, sta arrivando prepotentemente addosso a noi. O meglio, la mia impressione è che il futuro, in modo del tutto imprevisto, stia letteralmente cominciando a rotolarci addosso. Proviamo a pensare, che cos'è l'inquietudine che ci circonda, se non la sensazione nuova e per tante persone inquietante che il mondo stia cambiando tumultuosamente, che il nostro ambiente di vita si stia radicalmente cambiando senza però, attenzione perché il punto vero sta qui, senza però che siamo noi a decidere dove deve andare. A decidere dove deve andare. Noi, questa è la mia convinzione, siamo dentro a una nuova grande trasformazione, anche il titolo che abbiamo dato al corso della Scuola di Cultura Politica di quest'anno, nuova grande trasformazione. Grande trasformazione è il titolo di un famosissimo saggio di Polanyi, con cui Polanyi ricostruisce la nascita della modernità. E cioè lì avviene una trasformazione che riguarda non solo l'economia, ma che riguarda lo Stato, che riguarda il modo di vivere delle persone, che riguarda il diritto, tutto cambia, dice Polanyi, quel straordinario saggio, la grande trasformazione. La mia convinzione, la nostra anzi convinzione, è che noi siamo oggi dentro una nuova grande trasformazione, ma a ridisegnare il mondo sono due potentissime forze impersonali: la globalizzazione e l'innovazione tecnologica e scientifica. La globalizzazione ridisegna i rapporti tra le varie parti del globo e accelera la circolazione dei cambiamenti. Quindi senza la globalizzazione non capiremmo perché il senso di cambiamento è così intenso e tumultuoso che ci sta arrivando addosso. Ma l'innovazione tecnologica e scientifica, che si sta accelerando sempre di più, ridefinisce il nostro rapporto con la natura, i lavori, le nostre modalità di relazione, con la durata stessa della vita. Pensate, si sta ragionando di 120 anni, cose concrete, riprogrammazione delle staminali, interventi sulla genetica e via dicendo. Ogni giorno si accumulano nuove conoscenze nelle tecnologie digitali, nelle biotecnologie, nelle nanotecnologie, nella robotica, nelle neuroscienze. E ora incominciamo a intuire che l'ibridazione fra queste scienze, il loro mescolarsi assieme, che determinerà un vero e proprio salto di paradigma tecnologico, e noi sentiamo che stiamo arrivando dentro questo salto di paradigma tecnologico. Ma non appena ci rendiamo conto di cosa davvero sta accadendo, incominciamo, a me sembra che incominci inesorabilmente da parte di tutti a domandarsi: dove ci stanno portando questi tumultuosi cambiamenti? Dove ci stanno portando? C'è qualcuno che grida e orienta le scelte, che guida e orienta le scelte, o dobbiamo accettare semplicemente che esse accadano automaticamente? come si direbbe oggi che essa accada di default. Dobbiamo solo prendere atto delle inesorabilità o possiamo ancora tornare a ragionare di fini e di valori con cui orientare questa immensa trasformazione? Sono domande cruciali dei nostri tempi, esse ci costringono a fare qualcosa a cui ci eravamo disabituati, a non crogiolarci solo nel tempo presente. Il problema dei soggetti della storia, dei fini e dei valori, leggevo oggi, qualcuno recupera il termine proprio stamattina, regno dei fini, questo tema sta tornando, sta ritornando prepotentemente, riflessione, questo problema di orientare il futuro sta ritornando fra noi e sarà bene che cominciamo a riattrezzarci teoricamente per affrontarlo. In poche parole, dobbiamo pensare al futuro anche se non siamo in grado di prevederlo, però pensarlo. Siamo costretti a pensarlo perché sta avvenendo, ci sta precipitando addosso e dobbiamo riuscire a pensarlo e a capirlo perché siamo in grado di mettere e pensare dei fini che rendono possibile per noi cercare di orientare gli sviluppi. A me sembra che così si potrebbe interpretare la proposta di sperimentalismo storico, che è quello con cui Honneth chiude le sue interessanti considerazioni al riguardo. Qualche riflessione merita anche la terza presunta tara del socialismo, che è l'ancoraggio del socialismo al mondo del lavoro industriale. Io vi devo dire francamente che quando ho letto questa parte, forse è la parte su cui concordo meno con Honneth, perché io sento riecheggiare qui tesi antiche della scuola di Francoforte, devo dire, come un humus che c'è lì dentro, che ne accennava già Sandro prima, insomma la ben nota sfiducia di Adorno, Horkheimer, dei suoi libri verso la classe operaia, detto, loro rimasti scioccati dal 33, rimasti scioccati dalla passività della classe operaia tedesca dal 33 al 45, cosa, Sandro l'ha ricostruita perfettamente questa cosa, però devo dire, c'è come dire, una piegatura del ragionamento che non mi convince, perché a me sembra invece storicamente indiscutibile che l'idea di socialismo si è diffusa nel mondo ed ha avuto la forza che ha avuto proprio perché si è intrecciata profondamente con la vicenda della classe operaia. Questo mi sembra semplicissimo. Per tante ragioni questo è accaduto, fra queste anche per la lucidità con cui alcuni pensatori, e indubbiamente il più lucido di tutti su questo è stato Marx, hanno intravisto il possibile ruolo sociale e politico del proletariato industriale. Peraltro devo dire, io trovo davvero ingiusta la critica della banalità meccanicistica nel loro pensiero, insomma, mi sembra che per tutti noi è ultra nota la distinzione, riecheggia la FIFA perfino un po' sorridere, fra classe in sé e classe per sé, insomma il ruolo delle battaglie delle idee, della paziente politica ideale del movimento operaio. Il movimento operaio non era la somma degli operai, il movimento operaio era quella realtà organizzata entro la quale la coscienza e quindi l'azione consapevole era decisiva per fare in modo che i lavoratori si trasformassero in classe operaia. Ma ancora una volta mi sembra che lo sguardo attuale applicato troppo semplicisticamente al passato può trarre in inganno, e noi oggi non c'è dubbio che stiamo vivendo un fenomeno doloroso e di immensa portata politica, quello che penso dobbiamo chiamare tranquillamente, perché questi sono i fatti, la dissoluzione del movimento operaio, la dissoluzione di quel soggetto potente della storia che era fatto di tre cose intrecciate fra di loro: un sindacato, un soggetto politico e una visione ideale. Questa realtà storica potente, il movimento operaio, in realtà in questi ultimi 30 anni, questi 30 anni che mi piace definire 30 anni ingloriosi, si è di fatto dissolta. Ma non per questo possiamo svalutare il ruolo che ha avuto durante 150 anni, dal 1830 fino al 1980 sostanzialmente. Esso è stata una forza sociale e politica fondamentale per oltre un secolo e mezzo. E aggiungo, la crisi verticale del movimento operaio non ci autorizza a svalutare il ruolo che il lavoro può e deve svolgere anche oggi. Ma su questo punto cercherò di riprendere un attimo la questione verso la fine del ragionamento. Ma detto questo, e quindi discusso un po' puntualmente queste parti del libro, mi permetterei di andare oltre e di, come dire, sollevare una questione un pochettino di fondo. Perché per me, per prendere davvero sul serio il lavoro di Honneth e il titolo che lui dà al suo libro, L'Idea del socialismo, secondo me bisognerebbe fare un'operazione che Honneth non fa nel suo libro e che invece secondo me è quella che davvero non interessa, quella di liberarci di un certo irenismo e di guardare un pochettino più in faccia la realtà. Cerco di spiegarmi meglio. Il ragionamento di Honneth si dispiega nel cielo delle idee, in un confronto fra teorie politiche. Questo è il suo fascino, ovviamente, perché noi abbiamo bisogno disperato di teorie politiche, ma le sue riflessioni, secondo me, avrebbero assunto ben altra forza se fossero state inserite nella dura, cruda cronaca politica di questi tempi. Io penso, questo ne sono convinto subito man mano che leggevo il libro, che Honneth è stato danneggiato proprio dal fatto che ha avuto il naso per anticipare i tempi, perché ha fiutato l'aria prima di eventi conformativi del suo ragionamento. Guardate bene, il suo libro è uscito in Germania nel 2015, probabilmente è stato pensato e scritto nei 2 o 3 anni precedenti, mi sembra assolutamente ovvio, e in realtà in questi ultimissimi 2 o 3 anni sono accadute tante cose. E allora, se saldiamo l'elaborazione teorica che ci propone con quello che è accaduto in questi ultimissimi 2 o 3 anni, le cose ci appaiono a luce, devo dire, più carica di interesse di quella che il libro stesso a prima vista può presentare. Perché da quando Honneth ha scritto il libro è accaduto, ad esempio, un fatto letteralmente impensabile, mi ha fatto molto piacere che lo riferisse qui Giovanni prima. Si è cominciato a parlare di socialismo là dove sembrava impossibile che potesse accadere. Gli Stati Uniti, durante la campagna elettorale. Francamente, pensate un attimo, il clima degli Stati Uniti e anche la storia. L'unico paese che non ha mai attecchito, mai, per ragioni state studiate profondamente, non è mai attecchito, mai, 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 neanche fino all'Ottocento, al Novecento, c'era un po' di anarchismo, un po' di anarcosindacalismo, c'era mai, il socialismo non ha mai messo piede, mai. Bene, è accaduto un fatto incredibile. Candidato Bernie Sanders si è dichiarato socialista e invece è stato liquidato per questo come uno stravagante signore anziano. Ha riuscito a raccogliere un consenso impetuoso tra i giovani e ha conteso fino alla fine la nomination a Hillary Clinton. E la cosa più incredibile era che lui si è preso con una piattaforma, scusate il termine che ho usato, piattaforma socialista. La cosa più incredibile è che i sondaggi continuavano a dire che, questo, anche questo era riferito prima a Giovanni, che tra i due sfidanti era Sanders quella che aveva più possibilità di battere Trump. Notate bene, stiamo parlando di qualcosa che era completamente fuori dalla logica politica fino a qualche mese fa, prima volevo dire. E le sorprese non sono finite. I supporti di Sanders, come sapete, erano i più giovani e chi si occupava di cose americane, però, e questa è la cosa davvero, secondo me, la più interessante di tutte, non poteva esserne meravigliato del tutto. Io personalmente, per quanto conta, ma lo dico perché è una cosa che mi ha colpito anche a me, solamente avevo capito che stava accadendo qualcosa di molto importante e sorprendente un paio d'anni fa, quando mi sono imbattuto nella rivista Jacobin. Una rivista di giovani americani che è senza dubbio la più interessante rivista socialista di questi anni, fatta da un gruppo di giovani intellettuali studiosi americani. Ma Bernie Sanders purtroppo non è la sola novità di questi tempi, tante altre cose sono accadute in pochissimo tempo di segno molto diverso. In America alla fine ha vinto Trump, Gran Bretagna la Brexit, ispirata da Farage, i populismi che dilagano, Le Pen, in tanti altri paesi dell'Europa occidentale sta dilagando, per non parlare poi di quello che sta accadendo in Ungheria e in Polonia, ne abbiamo discusso pochi giorni fa con 2 studiosi che, devo dire, che lavorano assieme a Giovanni Bianchi, io francamente molto ti voglio ringraziare, Cristina Carpinelli, Massimo Congio, davvero hanno dato un contributo enorme alla nostra discussione. Ungheria, il nazionalista di destra Orban subisce la concorrenza di un partito, lo Jobbik, che è una formazione che non nasconde nostalgie neonaziste. E in Polonia imperverso una formazione politica che si è affermata, il grido testuale, guardate che non è una forzatura, il grido di Dio, patria e famiglia. Abbiamo l'Unione Europea sottoposta a tensioni inquietanti e c'è qualcosa che accomuna tutti questi populismi che attraversano l'Occidente, chiusure nazionaliste, pulsioni xenofobe, aggressività verso nemici ricercati o inventati e leadership tendenzialmente autoritarie. E soprattutto il fatto che ogni peso spinto agitano la paura e il rancore. La paura e il rancore. Di fatto si tratta di un'onda populista di destra che peraltro devo dire non è neanche corretto dire che riguarda solo l'Occidente, perché sembra attraversare tante altre parti del mondo. Insomma, qui bisogna stare attenti a semplificazioni, perché si rischia anche di fare generalizzazioni un po' grossolane, perché una cosa è il populismo che sta muovendo i paesi di oggi, probabilmente bisognerebbe usare altre categorie, però stiamo ai fatti concreti. India. L'India aveva una grande tradizione progressista. India è imperversa e barata già da parte. Partito fondamentalista indù, con tendenze aggressivamente populiste. Filippine. Brivido. Un presidente che organizza le squadre per andare in giro a ammazzare la gente. Ne ha ammazzati 6.000 finora. Di presunti pusher o presunti pusher, e più gente ammazza più ha consenso tra l'opinione pubblica. Messico di Nieto, pochi lo sanno, il Nieto è come dire su posizioni che sono esattamente quasi identiche a quelle di Trump, per non parlare poi di quello che è accaduto in Argentina, in Brasile, cose recentissime, quella che è stata la straordinaria esperienze di questi 10-15 anni nell'America Latina, cioè come dire gli ultimi anni e mezzo, due anni, involute improvvisamente, mentre andate indietro. In realtà è dinanzi a tutto questo che il mondo progressista è in difficoltà come mai dal dopoguerra ad oggi, dopo la grande crisi del 2007-2008, 5, 6, 7 anni di crisi. Oggi il mondo progressista è in una crisi più grave, la più grave dal dopoguerra ad oggi, e questa afasia della sinistra è il punto più allarmante. Ed è proprio su questo nodo dell'afasia della sinistra che penso valga la pena, perché ci riporta al tema di Onet. Che cos'è che sta accadendo? A me sembra che il discorso brutale, semplificato, aggressivo dei populismi accarezza paure e insicurezze diffuse. La paura e le sicurezze provocate dalla globalizzazione liberista e dall'ondata di innovazioni tecnologiche proprio. Innanzi ai cambiamenti la destra populista dice delle cose semplicissime. Costruiamo delle barriere difensive, chiudiamoci a riccio, voltiamo lo sguardo a un passato rassicurante, sostanzialmente rialziamo come le barriere dei vecchi nazionalismi, le frontiere nazionali, questo è l'argomento più ossessivo che viene presentato, quindi la riscoperta della nazione comunità, e da sempre la nazione è la comunità più rassicurante attorno alla quale è possibile costruire barriere e fili spinati. E questo messaggio scende in profondità, tocca e coinvolge proprio gli strati più popolari, non a caso le sirene populiste sono ben attente proprio ai bisogni della parte più debole del popolo. È una cosa, guardate, fa impressione questa cosa. Pensiamo a Trump. L'argomento di Trump penso li abbiamo tutti sentiti. Protezionismo per creare posti di lavoro operaio. E ha vinto nella Rust Belt, sapete, con questa argomentazione insistente e, come dire, va avanti su questa cosa qui. Pure pensiamo all'Ungheria, alla Polonia. Uso qui tutti gli argomenti che ci ha dato Cristina e Massimo, ci hanno dato. Le destre urlano ai 420 che difenderanno ogni costo, state ben attenti, lo Stato sociale e bloccheranno le privatizzazioni a ogni costo. La destra estrema, questa è posizione. E la sinistra, quella che abbiamo conosciuto in questi ultimi anni, appare in singolare difficoltà. In Ungheria e Polonia è stata addirittura sbattuta fuori dal Parlamento. È andato così le ultime elezioni. Dove sta la sua difficoltà? Dove sta? Dove sta la difficoltà? A me sembra che il vero grande problema sta nel fatto che la sinistra non riesce a tenere assieme i due grandi perni della narrazione progressista, ovvero da un lato la crescita della soggettività, la libertà e il rispetto dei diritti umani, e dall'altro lato la solidarietà, la giustizia e l'uguaglianza sociale. I due perni, se voi ci pensate, sono sempre i due perni della narrazione progressista, si sono allontanati, si sono separati, ed è dentro questa smagliatura, dentro questa frattura, che si stanno inserendo minacciosamente i nuovi populismi di destra. Infatti il fenomeno può essere guardato da più punti di vista, qui bisogna stare attenti alle semplificazioni, il fenomeno merita di essere riflettuto e meditato con attenzione. C'è chi, nei suoi gruppi dirigenti, si è lasciato attrarre dalla sirena neoliberale, fino al punto, qui almeno un nome me lo lasciate fare perché è del tutto, viene naturale a tutti, il nome di Tony Blair viene in questo caso naturale, fino al punto di identificarsi completamente con le elite globali liberali. Difficile immaginare una, anche concettualmente una distinzione in questo caso. C'è chi invece più nobilmente ha vissuto con genuinità il fascino della narrazione dei diritti e soprattutto dei diritti umani, ha spostato tutto l'accento sulla questione delle libertà. In ogni caso, qualunque sia stata la motivazione, i gruppi dirigenti e la sinistra progressista hanno dato l'impressione di avere dimenticato la grande lezione di quello che era il nascente movimento socialista. Ovvero, già le facevo riferimento Sandro prima, ha fatto un passaggio importante, l'uguaglianza dei diritti non basta e può perfino essere ingannevole se ad essa non si accompagna l'uguaglianza e la giustizia sociale. I discorsi sui diritti, la stessa democrazia possono diventare un velo che nasconde la crescita delle disuguaglianze. Penso a un saggio di enorme interesse, John Donne, un saggio sulla democrazia di straordinario interesse, in cui mostra, quello considerato il più importante politologo inglese, la torsione della democrazia che a un certo punto è venuta a essere interpretata come un velo dentro il quale le elite liberali possono fare ciò che vogliono, allontanati dall'idea di difendere invece gli strati popolari. Così sui diritti, la stessa democrazia, dicevo, possono diventare un velo, e detto diversamente, il liberalismo dell'elite, quella che è prevalsa in questi ultimi tre decenni, è cosa molto diversa da un liberalismo incorporato in un sistema democratico e socialista. Detto in altro modo ancora, libertà e sicurezza intesa in senso ampio, quindi sicurezza intesa nel senso più profondo del termine, si sono dislocati su due piani diversi, e a nessuno sfugge quanto può diventare pericolosa la lacerazione e la contrapposizione fra questi due valori essenziali per la vita umana. Può prendere corpo l'idea che la sicurezza, nel senso più ampio possibile, deve venire garantita ad ogni costo, anche a prezzo dei diritti di libertà. A nessuno può sfuggire, o perlomeno questo è il cuore del mio ragionamento, questa è anche la ragione per cui ho preso così sul serio il lavoro di Onnet, che siamo dentro una svolta, un passaggio storico di grande portata. A me sembra che siamo dentro quello che gli storici chiamano un sommovimento periodizzante, una frattura che segna un passaggio della storia, perché tante cose stanno cambiando con una rapidità sorprendente. Penso che sia il caso di aggiornare, rivedere l'agenda politica e culturale. Ed è dentro questo sommovimento che sta tornando l'idea di socialismo. Vedete, la storia è affascinante per la sua imprevedibilità, degli scarti che sono davvero mai pensabili e prevedibili prima. Il socialismo è riapparso nel mondo anglosassone, in quell'America dove non era mai attecchito, ma pensiamo agli scossoni che stanno succedendo in tutti i partiti socialisti europei. Pochissimo tempo. Gran Bretagna, Francia, Germania, cose diverse fra di loro, cose diverse fra di loro, e non vorrei essere frainteso, non sto dicendo che è giusto quello che è accaduto, io sto solo constatando in pochissimo tempo, nel giro di un paio d'anni, scossoni enormi in tutte le formazioni socialiste europee. In realtà le leadership si stanno spostando verso quello che sta cominciando proprio in questi giorni, si sta cominciando a usare il linguaggio neosocialismo, si sta usando questo linguaggio, l'ho visto che sta cominciando a circolare proprio in questi giorni. ci stanno recuperando linguaggi, valori, proposte della tradizione e della cultura socialista. Onne, devo dire, aveva fiutato bene l'aria. L'idea di socialismo da residuato bellico, da sopravvissuto, sta tornando nell'agenda del confronto politico e culturale. E allora, per concludere il ragionamento, vorrei provare però a fare un ulteriore passo in avanti. In questo caso mi muovo un po' liberamente dentro, come dire, le righe del libro e cerco di, come dire, arrivare dove prima arrivare. Io penserebbe che provassimo a riflettere ulteriormente sulla genesi e sui momenti in cui è stata più forte la presa dell'idea di socialismo. La sua forza e il suo fascino stavano in qualcosa che andava oltre la spinta pur affascinante alla cooperazione e all'associazione. Per dirla con il linguaggio del tempo passato, un linguaggio però che non era frutto di elucubrazioni di qualche mente stravagante, ma che rifletteva rigorosamente processi reali, il motivo ispiratore del socialismo, quello davvero unificante, stava nell'idea di emancipazione delle classi subalterne. Fermiamoci un attimo qui. Emancipazione, un'idea che sta letteralmente sradicata dal linguaggio pubblico. Che cosa vuol dire emancipazione? Viene da ex emancipium. Mancipium cos'è? Mancipium è la facoltà di godere e di disporre di cose e di schiavi. Ex mancipio vuol dire estrarre da questa condizione, rompere l'assoggettamento, spingere verso l'alto le classi subalterne. E questa è l'emancipazione, è stata la vera, straordinaria funzione storica del movimento operaio. Ma allora, se è stato così, mi chiedo, non stiamo parlando di qualcosa, di un nodo che sta tornando in straordinaria attualità? Tutti i dati ci dicono che la mobilità sociale si è bloccata. Sono anni, anni, anni che ormai ci dicono che la mobilità sociale è bloccata. Il nostro paese, peraltro, come dire, è impressionante, la mobilità sociale è completamente bloccata. Le disuguaglianze stanno crescendo vertiginosamente, si sta formando, questo è diventato quasi un luogo comune, una nuova elite globale, finanziaria, tecnologica, che concentra nelle sue mani quantità immense e crescenti di ricchezze e di potere. E notiamo bene, i populismi traggono alimento proprio da questa denuncia e si oppongono una soluzione barbarica a questo problema. Cioè, vale a dire, l'identificazione della gente semplice, questo è il loro linguaggio, la gente, loro parlano a nome della gente, della gente più semplice, con un capo che li guida e li protegge, e vogliono poi lanciarli, mobilitarli contro un capro espiatorio. Ma allora non è compito delle forze progressiste pensare e organizzare una propria risposta, riprendere in mano e rielaborare la questione dell'emancipazione, ovvero della riapertura della mobilità sociale, di un nuovo orizzonte di giustizia? Certo, tornare su questa strada è del tutto evidente, anche solo pensarla non è una passeggiata. Tornare a ragionare sul socialismo non è un problema di vintage lessicale, recuperiamo una vecchia parola del passato, non è questo che stai dicendo. Questo semplice fatto rimetterebbe in discussione la scala delle priorità, rimescolerebbe l'agenda politica e sociale delle forze progressiste. Io provo a esemplificare, per concludere, con alcune delle possibili, ipotetiche conseguenze del fatto se noi tornassimo a ragionare davvero sull'idea di socialismo, come ci invita Onnet. Diciamo una cosa semplicissima, esempio. Oggi sembra un luogo comune, una verità non discutibile, che la priorità non può che essere quella di abbassare le tasse. Indiscutibile. Talmente scontato che pochi giorni fa un ex presidente del Consiglio ha potuto parlare dei governi della sinistra degli ultimi anni in Italia, dei governi Prodi in riferimento, cito testuale, come di governi Dracula con un fisco vampiro. Guardate, stamattina prima di venire qui sono andato a controllare, perché vi devo dire, io avevo scritto queste cose, come dire, perché mi aveva talmente colpito, mi era rimasto impresso nella memoria, però non volevo dire in esattezza. Stamattina mi sono svegliato, sono andato su internet, ho ricontrollato se era vero che era proprio stato detto, cioè, esattamente così, governi Prodi, governi Dracula con un fisco vampiro, mentre al contrario tutto tutto doveva essere puntato sull'abbattimento delle tasse. Questa è la cosa che bisogna fare a ogni costo. Meno tasse sarebbe l'orizzonte scontato, ma pensiamo alle conseguenze. Meno tasse vuol dire meno stato sociale, come mi sembra ovvio, e meno stato sociale vuol dire allargare l'insicurezza sociale, il che, ci dice la cronaca di questi mesi, spinge i cittadini più poveri nelle braccia del populismo. È un giro vizioso che, se si ragiona ancora in questo modo, è un giro di cui non vedo via d'uscita, a meno che non si cerchi di ragionare diversamente, in base ad altri presupposti, e si interroghi se in questi anni si è andati nella direzione giusta. Io voglio prendere un dato semplicissimo. Nel 1945 l'aliquota marginale negli Stati Uniti era del 94%, guardate che non è un errore, 94% l'aliquota marginale sui profitti negli Stati Uniti, ed è durata così, perché certo c'era la guerra, gli Stati Uniti affronteggiavano la guerra e poi doveva la ricostruzione, 90, è durata così per un po' di anni. Questo, come sapete, è scesa via via progressivamente, la grande svolta Reagan che ha abbattuto drasticamente questo, il risultato che ora un gruppo come Apple paga sui profitti, state ben attenti, la cifra non è mio il conto, l'ha fatto Biasco, la fonte, riesco a darla con esattezza, paga esattamente l'1,5%. Dal 94% siamo passati all'1,5% di tassazione sui profitti, e come dire, per questo saltano le misure di sicurezza sociale. E allora io mi chiedo, non sta lì la ragione dell'ascesa di Trump e di quello che sta accadendo? Possiamo bloccare la deriva populista, antidemocratica, senza pensare diversamente e recuperare altri presupposti di pensiero? Ma faccio un altro esempio ancora. Sembra scontato oggi pensare all'azienda come una realtà che ha un'unica funzione: produrre valore per gli azionisti. È un mantra, no? È un mantra. Valore azienda, semplicemente questa funzione. Al punto che gli azionisti, si dice, e quindi si legifera di conseguenza, possono sbarazzarsi della forza lavoro come quando vogliono, se questo è nei loro calcoli. Ma siamo certi che questa sia la concezione unica possibile di un'azienda e che non si possa pensarla diversamente? Scopro che si può ragionare diversamente dell'azienda, sono elaborazioni interessantissime. L'azienda come una societas che trae la sua forza dalla convergenza di interessi e dalla sostanziale solidarietà fra tutti coloro che interagiscono con essa. E per quale ragione un'azienda pensata in quest'altro modo dovrebbe essere meno efficiente di una in cui gli azionisti fanno ciò che vogliono? Guardate che vi sono argomenti storici, seri volevo dire, e tante verifiche storiche, per sostenere che un'azienda che valorizza il lavoro può riuscire a competere meglio di altre. La valorizzazione del lavoro, idea centrale del progetto emancipatore socialista, in questo caso, appunto, riacquista, come dire, una sua forza e torna a essere un problema di cui vale la pena discutere. È vero che tanti hanno dimenticato di discutere del lavoro, hai ragione completamente Sandro, probabilmente se riponiamo la cosa in questo modo, la riprendiamo così, forse riusciamo a trovare la strada per tornare a far studiare e discutere quello che sta accadendo nel mondo del lavoro. Insomma, come si vede, rimettere in campo l'idea socialismo, l'idea limite di una società giusta, potrebbe avere profonde conseguenze. Si tratterebbe di un'operazione che rimetterebbe in sinergia elaborazione culturale, teorica e la vita pubblica. Un'ultimissima considerazione per concludere, ultimissima proprio. Affronto la stessa questione da un punto di vista leggermente diverso. Proviamo un attimo a guardarci intorno. Il campo progressista non è povero di risorse. Io questo lo penso profondamente. Solo che il problema è che esse lavorano isolate le une dalle altre. Vi è chi mette in primo piano la difesa dei diritti delle persone, chi si impegna per la cura delle persone più disagiate, chi dedica le proprie energie a ripensare il rapporto con la natura e potrebbe andare avanti a lungo, i vari campi, le varie regioni in cui si è, come dire, diversamente orientate le energie di chi vuole cercare di dare un contributo alla società più giusta, più bella. Mondi diversi camminano fianco a fianco, ma fanno un'enorme difficoltà a interagire fra di loro, quasi fossero, qualche volta capita di pensarlo, quasi fossero autistici, incapaci di dialogare e di costruire una prospettiva comune. Perché ciò che si è risolto è una prospettiva comune, una narrazione che riuscisse a tenere assieme tante diversità. E allora mi chiedo, ma qui davvero la questione la pongo come una domanda, e non è una domanda retorica, è una domanda vera, una domanda su cui penso c'è bisogno di riflessione teorica, riflessione profonda, discussione profonda. Mi chiedo se la riscoperta dell'idea di socialismo, ovvero una società democratica e giusta, non possa permettere di rimettere in moto una narrazione unificante, un punto di convergenza nel quale possono interagire virtuosamente, tenersi assieme le mille e mille diversità di cui in questi anni si è frantumato il campo progressista. E concludo. Come vedete, ho voluto chiudere questo ragionamento con un interrogativo, ma forse questa è la dimostrazione migliore di quanto il saggio di Honneth meriti di essere letto e riflettuto, perché non c'è nulla di meglio che leggere qualcosa che aiuta a pensare e a porre sempre nuovi interrogativi. Beh.